Il colore del fango, il diario per immagini di Silvia Camporesi dalla sua Forlì. Re-humanisme, l'arte si confronta con l'intelligenza artificiale, una grande mostra a Roma. Suite per la Cappella degli Scrovegni, quando l'arte ispira la musica. Una collezione inaspettata alle Gallerie d'Italia di Milano, un viaggio incantevole tra pittura e scultura contemporanee e ancora tante tante notizie perché succedono tante cose. Buon sabato e bentrovate, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive, Beni Culturali e con me Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Oh, tirate fuori agende, diari e dovete segnare 9, 10 e 11 di giugno, non si prendono altri impegni perché c'è la festa di Radio Popolare. E noi vi aspettiamo in tante e in tanti e io vi aspetto con due appuntamenti che vi ricordo. Sabato 10 giugno a mezzogiorno saremo al Teatro La Cucina con Cenacolo Live, è un'opera di arte partecipata. Ci saranno i protagonisti che sono i giovani di Dergano della Bovisa con la direttrice del Museo del Cenacolo, Manuela D'Affra, e tutti quanti ci racconteranno la loro opera di arte partecipata, che tra l'altro il Museo del Cenacolo ha deciso di acquisirla, per cui è proprio una good news. Poi domenica 11 giugno saremo nel pomeriggio sempre al Teatro La Cucina alle 15:30 e in quel caso ci occupiamo di fotografia e intelligenza artificiale e lo facciamo con due delle più stimate foto editor italiane, Giovanna Calvenzi e Renata Ferri, con un critico importante della fotografia Michele Smargiassi e con un fotografo Davide Monteleone. Parleremo dei pregi ma anche dei rischi che si corrono, soprattutto per quanto riguarda il reportage fotografico, notizie che possono essere falsate, che in parte già sta avvenendo, però guardando al futuro veramente c'è da preoccuparsi perché, come sappiamo, possono essere manipolate le opinioni, eccetera. Vabbè, ne parleremo insieme domenica 11 giugno nel pomeriggio al Teatro La Cucina. Oh, e adesso diamo la parola a Silvia Camporesi, una bravissima fotografa che solitamente non fa reportage, però in questo caso lei abita a Forlì e quindi è uscita e ha fatto un diario per immagini di quello che stava accadendo.
Io non sono intanto una fotografa di reportage, tendenzialmente faccio fotografia di altra natura, diciamo artistica, in particolar modo mi dedico ai luoghi dell'Italia, però abito a Forlì e per un caso fortuito abito nella zona che non è stata colpita ma che è pochi chilometri, parliamo di meno di 3 chilometri di distanza dal fiume Montone che è esondato e quindi appena è stato possibile uscire di casa, che la pioggia si è calmata, sono andata a vedere, prima senza macchina fotografica, solo la zona dell'argine perché era tutto chiuso, non si poteva entrare nella zona veramente allagata e già quello mi è bastato per capire, per avere un'idea dell'entità del dramma. Così nel pomeriggio sono andata a fotografare, diciamo, il paesaggio allagato, per cui il grande parco urbano, 22 ettari di prati e alberi, completamente ricoperti di almeno 5 metri d'acqua con tantissimi animali morti, conigli, veramente uno scempio. E poi nei giorni successivi è stato possibile andare a piedi al di là del ponte e vedere i quartieri allagati, quella è stata la cosa più veramente più drammatica. E normalmente io non fotografo persone, però dopo aver fotografato le case, si è attivata la grande mobilitazione dei ragazzi che hanno aiutato a togliere il fango e lì ho cercato di fotografare anche loro, era inevitabile perché ogni centimetro era ricoperto da qualcuno e quindi è stato anche molto emozionante vedere questa grande solidarietà.
Le tue fotografie non lasciano indifferenti perché fermano, diciamo, l'intensità di questa tragedia che sta vivendo la tua città, ma comunque insomma tutta l'Emilia Romagna. Quale fotografia avete scelto per la copertina dell'Internazionale?
È una fotografia di un gruppo di ragazzi con un ragazzo in primo piano che stanno togliendo il fango e quindi sono tutti impegnati con lo sguardo in una certa direzione perché comunque è un'operazione che doveva essere gestita bene per mandare il fango tutto nella stessa direzione ed evitare che semplicemente lo si spostasse da una parte all'altra. È un'immagine sicuramente, diciamo, molto comunicativa, perché pur non facendo vedere tanto, fa vedere questo gesto di solidarietà in cui tutti questi ragazzi sono completamente ricoperti di fango, sono grigi.
Si vedono anche le loro espressioni, effettivamente.
Sono tutte pubblicate sul mio account di Instagram queste immagini, sì. Infatti poi è da lì che stanno mandando le riviste.
Ti siamo grati per questi scatti, perché le fotografie fermano le immagini che tutti quanti abbiamo visto anche in televisione in questi giorni, però in televisione sono fuggenti, no? E poi forse non hanno quella drammaticità che la fotografia riesce a fissare.
Sì, questo è un discorso che si può affrontare, che riguarda proprio la fotografia di reportage, perché nella fotografia ci sono tanti elementi che compaiono, ma tanti che scompaiono, al contrario di un video, è un flusso di immagini, quindi c'è un altro piano di realtà. La fotografia è un'essenza di un evento, quindi io normalmente, come dico, non sono una reporter, quindi per me è stato molto strano.
Però tu stavi lavorando sul paesaggio italiano, no?
Sì, io lavoro da 10 anni sui luoghi dell'Italia, sto per pubblicare un libro sui luoghi insoliti dell'Italia, quindi diciamo che non c'è mai la figura umana se non lontanissima, quasi visibile. Però l'ho fatto con grande, chiaramente mettendoci dentro lo sguardo comunque di una persona che lavora in ambito artistico, quindi che ha presente le proporzioni, le forme, i colori. Penso che questo si veda, anche se può essere criticabile, visto il momento, non lo so sinceramente.
Ma no, cioè invece è stato un bel progetto, invece, anzi te ne siamo grati.
Continuerò questo progetto anche, sì. Diciamo, è un progetto fatto proprio a giorni, perché l'evoluzione è molto veloce, quindi adesso il fango è stato tolto e quello che rimane è secco, quindi nei prossimi giorni andrò a continuare a fotografare gli oggetti e comunque il proseguimento di questa vicenda, per vedere, al di là del clamore mediatico iniziale, anche come prosegue. Credo che sia questo ancora più giusto, forse, delle prime immagini.
Certo. Sì, anche perché non è quando noi diciamo l'acqua, dobbiamo renderci conto dei danni che fa il fango, anche il fango che resta, che rovina tutto quanto, insomma.
Il fango è drammatico, dopo l'acqua c'è il fango e poi ci sono le infezioni, ci sono tanti animali morti, quindi ci sono tutta una serie di problematiche che adesso emergeranno, comprese quelle delle grandi cane in tutte le località di collina, che di cui si parla pochissimo, ma parliamo di tantissimi paesi che sono isolati, che ancora non hanno l'acqua corrente, che non ricevono gli alimenti, insomma è una situazione veramente altamente drammatica.
Il colore del fango, questo progetto che sta realizzando Silvia Camporesi, in Instagram potete già vedere le immagini, ma anche in internet, e poi dopo, insomma, avete sentito, va avanti su questo progetto, quindi poi la sentiremo ancora nei prossimi giorni. Adesso ci occupiamo della terza edizione, la mostra presentata da Rehumanism, una grande mostra collettiva dedicata al rapporto tra l'arte contemporanea e l'intelligenza artificiale. È a Roma, è nella sede di WeGill, che è in largo Ashanghi al 5 a Roma. È una mostra collettiva che, come dicevo, indaga il rapporto tra intelligenza artificiale e arte contemporanea. Gli artisti hanno creato nuovi immaginari, nuove narrazioni. Questa mostra è curata da Daniela Cotimbo, che è anche presidente dell'associazione Reumanism. Mamma mia, è proprio un tema che diventa sempre più importante, sempre più caldo, il rapporto tra l'arte e l'intelligenza artificiale. Allora, questa edizione che cosa ci riserva?
Sì, hai ragione, è un tema abbastanza gettonato al momento, ma come dimostra il fatto che siamo a una terza edizione, ci riserva sempre diversi punti di vista da parte degli artisti. E credo che sia centrale in questo momento in cui si parla del come gli artisti si relazionano con questi strumenti. Quindi questa mostra ci riserva tante cose, dalle riflessioni sull'inquinamento, la capacità degli artisti di collaborare con lo strumento intelligenza artificiale, ma anche il recupero di tradizioni come quelle legate ai rituali dell'India o alla magia, all'esoterismo. Sono davvero tante le prospettive.
Diciamo che è un rapporto che permette un'espansione sconfinata dell'immaginario, giusto?
Sconfinata assolutamente, ma anche pericolosa. Ecco perché la mostra si chiama Sparks and Frictions, quindi le scintille dell'arte, della creatività, ma anche gli attriti, quello che a livello politico ci mette in difficoltà di questi strumenti.
Allora Daniela, quali sono i pericoli?
Sono tanti, in particolare che ovviamente questi sono strumenti che noi utilizziamo ma su cui non abbiamo un controllo, non possiamo ancora organizzarli e gestirli noi e spesso non sappiamo come funzionano. Il pericolo principale è quello di standardizzare il punto di vista, orientarlo quindi anche in maniera molto negativa, andando a perpetuare tutta una serie di stereotipi che passano da quelli razziali, da quelli sociali, ma anche dell'immaginario stesso, perché alcune cose poi diventano abbastanza noiose anche da vedere.
Pensavo che la cosa fosse molto pericolosa, che questo rapporto fosse molto pericoloso, non so, in relazione alla fotografia, in particolare al reportage, ma non lo pensavo pericoloso in relazione all'arte, perché l'arte, insomma, permette la fantasia, no? Mentre il reportage dovrebbe in qualche modo riportarci a ciò che è reale. L'arte si permette di spaziare di più. Quindi perché è pericoloso?
Il senso è che la fantasia è un'apertura di scenari, però noi ci dobbiamo sempre ricordare che stiamo lavorando con degli strumenti che lavorano su modelli statistici, quindi che riportano tutto a numeri e quantità. Questo non significa che non siano strumenti utilissimi per l'immaginario dell'artista, e speriamo che questa mostra lo testimoni in maniera abbastanza evidente, però è importantissimo capire come funzionano e prenderne le parti interessanti, ma non prendere tutto quello che ci fornisce per vero.
Senti, ci sono tanti artisti di tanti paesi, ma io ho visto le prime tre opere, diciamo, il lavoro dei primi tre artisti classificati. Per esempio, quello dell'inglese Joy Holder, che si ispira a un ambiente popolato da creature marine inventate, quindi tutta una scena inventata delle creature fantasiose.
È un progetto molto bello che riflette anche sul nostro rapporto con la scienza, laddove quello che noi abbiamo per assodato è frutto anche di conquiste, di territori che sono stati esplorati e soprattutto trasformati in linguaggi. Ma c'è tutta una parte di narrazioni anche sulle altre specie viventi, sugli animali, che rimane ancora al confine tra il fantastico e lo scientifico. Allora l'artista ci invita a fare questo sforzo di andare un po' al di là delle nostre certezze e cercare, grazie anche all'intelligenza artificiale, di immaginare possibili nuove relazioni con queste creature, che poi spesso scopriamo anche che esistono e che non sono totalmente frutto dell'immaginazione.
Invece il lavoro di Riccardo Giacconi?
Il lavoro di Riccardo Giacconi si intitola Monologo e nasce da questo sogno, che probabilmente verrà realizzato a breve, di far scrivere a un'intelligenza artificiale uno spettacolo teatrale e di farlo però reinterpretare da questa compagnia Colla, che è tra le compagnie italiane più importanti.
importanti nel teatro mariotestistico. Noi in mostra esporremo alcuni frammenti di questo spettacolo, quindi dai fondali che raccontano già delle storie alle marionette, a tutta una serie di immagini che sono state create proprio grazie al supporto dell'intelligenza artificiale.
Poi invece c'è il lavoro della artista americana Alice Bucknell. E lei il tema è quello dell'esplorazione dello spazio, no?
È un tema molto caldo perché appunto lei ci offre tre scenari possibili sull'esplorazione di Marte, mettendo così in campo tutte le immagini distopiche, ma anche le possibilità, perché ovviamente questi artisti non si relazionano mai o in maniera negativa o in maniera positiva, però per farci riflettere fin dove può arrivare il nostro immaginario e anche i nostri corpi un giorno.
Senti, invece quel premio speciale Emerging Prize del cinese Yu Wang, non so se ho pronunciato bene, è una vita artificiale, artificial life. Ecco, lui tocca una questione interessante, no? Il fallimento, un rapporto con l'intelligenza artificiale.
È una cosa che ritorna nel nostro advice. Diversi artisti si sono dedicati al tema del fallimento come un tema di confine appunto tra l'umano e l'artificiale. Per noi il fallimento è anche un metodo di apprendimento. In realtà in questo caso lo è anche per l'intelligenza artificiale, che lui umanizza quasi ridicolizzandola per farci capire come il nostro rapporto a volte nei confronti di queste entità artificiali sia anche sopravvalutato. In fondo sono degli strumenti che falliscono costantemente.
Ecco, falliscono, sono strumenti, ma si può anche innamorarsi dell'intelligenza artificiale. Mi sembra uno dei quesiti a cui che affrontate.
Ci si può innamorare, ce lo propone Mara Oscar Cassiani, e anche se la sua opera è un'opera che riflette anche in maniera molto critica su come molto spesso sull'intelligenza artificiale vengono proiettate alcune delle problematiche, dal ghosting alla sopraffazione maschile in alcuni casi, che noi vediamo applicati alla società, per cui esistono queste piattaforme dove tu puoi costruirti la tua fidanzata artificiale, e quindi lo scenario è abbastanza perturbante, diciamo.
E beh, Luigi Hill, hub culturale in largo a Shanghi 5 a Roma, e la mostra si può visitare fino al 18 di giugno. Adesso volevo darvi un po' di notizie. Una mano per AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mielomi. Sono 30 importanti artisti, fotografi, architetti, designer contemporanei che hanno lavorato sul tema di Milano, città dove l'AIL opera da 47 anni, hanno donato i loro lavori. C'è una mostra che si può vedere anche oggi per tutto il giorno a Palazzo Clerici in collaborazione con Christie's, perché verrà battuta un'asta lunedì alle 19.30. Vi ricordo che Palazzo Clerici è a Milano in via Clerici al 5, è anche la sede di Christie's, e lì verrà battuta l'asta e il ricavato va a sostegno dell'AIL, come dicevo. Un'altra mostra che vi voglio segnalare, che è aperta proprio da oggi a Roma, anche questa, Letizia Battaglia senza fine, meravigliosa Letizia. 92 fotografie di grande formato, 50 anni del lavoro di questa grandissima fotografa che ci ha lasciato purtroppo nel 2020. Oh, poi cosa c'è? Cremona Contemporanea Art Week. È nata a Cremona una nuova rassegna dedicata all'arte contemporanea che trasforma la città in un luogo di sperimentazione. Sono 21 gli artisti che partecipano a questa prima edizione. È partita proprio oggi e dura fino al 4 di giugno questa Art Week di Cremona. Asilo Bianco a Villa Nigra, Miasino. sul Lago d'Orta, proprio da oggi, viene inaugurato alle ore 17, poi dura fino al 23 luglio, oltre il giardino a cura di Ilaria Macchi, ospita opere degli artisti Linda Carrara, Matteo Giuntini, Lorenzo Gnatta, Leila Mirzakhami, Barbara Stimoli e Titta Racagni. Veniamo a Milano con Plastiche Apparenze, dai Plum Cake a Giannicella. È curata da Alberto Fitz ed è aperta al pubblico da domani alla Fondazione Stelline. Però verrà inaugurata questo pomeriggio alle 18.30. La Fondazione Stelline si trova in Corso Magenta, come immagino sappiate. Sono 20 opere tra dipinti, sculture e installazioni che l'artista ha realizzato dal 1983 al 2023. Eccomi qua. Ambra Castagnetti con La Zona, è una mostra molto interessante nella galleria di Francesca Minini a Lambrate. Pare che sia via Ventura, se non sbaglio. No, in via Massimiano 25, lì vicino comunque. Sì, interessante perché tra l'altro Ambra Castagnetti è una delle artiste vincitrici del PIN Art Prize, è un premio per i giovani artisti. Lo ha vinto insieme a Gaia De Magni e Leonora Lucarini, che in un giorno di sospensione dei lavori di restauro sono state presentate alla Fondazione Pini. La Fondazione Pini ha sede nella palazzina storica di fine Ottocento in Corso Garibaldi al 2. Abbiamo visto mostre molto belle, poi c'è stato un periodo che le proposte erano gestite da un grande artista, Adrian Paci. Poi cosa è successo? C'è stata una mala gestione da parte appunto di chi doveva gestire il patrimonio. Insomma, il risultato è che adesso c'è un commissario prefettizio, Marco Garegnani, e sta sovrintendendo ai lavori di restauro sia dell'architettura dello stabile che dei suoi complementi d'arredo, che erano meravigliosi. Era una delle case museo di Milano. Poi mi viene da dire, questo paese, insomma, ci sono un po' di cialtroni che gestiscono le cose, e infatti la gestione precedente insomma è stata drammatica, tanto è vero che, come dicevo, adesso c'è questo commissario straordinario e speriamo in bene. Sono in corso i lavori di restauro e diciamo che dell'assetto societario fa parte anche il comune. Infatti noi lì abbiamo incontrato l'assessore alla cultura Sacchi.
Incontriamo qui l'assessore alla cultura perché questo luogo, che è uno dei gioielli qui a Milano, è tutto in ristrutturazione. E il comune fa parte, no? È nell'assetto societario di questa fondazione Pini.
Certo, è una fondazione alla quale partecipiamo, e soprattutto partecipiamo a questa grande operazione di rinascita della fondazione, che stiamo portando avanti insieme tra l'altro a un commissario nominato dalla prefettura, che ha svolto un lavoro, devo dire, importantissimo di rilettura degli spazi, delle funzioni della fondazione, contando su un patrimonio importante a partire da
commissario. Perché è stato gestito male qui il patrimonio?
Ma più che, insomma, il commissario è stato nominato in seguito a delle vicende che sono passate chiaramente alla cronaca e che riguardano la gestione passata di Fondazione Adolfo Pini. La prefettura ha ritenuto di nominare un commissario che potesse guidare e anche rappresentare una solida governance di questa fase transitoria, appunto commissariale, che ha visto comunque un lavoro importantissimo non solo di disamina e di, come dire, di lettura di quelle che sono le condizioni economico-patrimoniali di un istituto come come una fondazione soggetta a commissariamento. A volte capita che ci si limiti ad un'attività appunto di messa in ordine di una situazione che ha avuto, come dire, dei profili giudiziari. In questo caso c'è stato invece un lavoro, e mi devo complimentare con il commissario nominato, c'è stato un lavoro davvero di grande rilettura degli spazi architettonici e anche di rapporto con la città, il coinvolgimento del Politecnico, degli altri Atenei, questa porosità di questo luogo rispetto a Corso Garibaldi, che è una delle arterie del centro della nostra città.
Sì. Ecco qua, questo l'assessore Sacchi alla cultura. Oh, io faccio una precisazione, io prima ho citato Adrian Paci, ma Adrian Paci non c'entrava con la pessima gestione economica. Adrian Paci era direttore artistico, per cui lui ha fatto solo un lavoro egregio e bellissimo, portando proposte artistiche di grande livello. Vabbè, vedremo, insomma, la Fondazione PIN dovrebbe essere pronta a fine anno e vedremo come andrà, insomma. Intanto io adesso vi faccio sentire una cosa bellissima. Curiosità degli artisti. Allora, eccola qua. Questa è chitarra classica ed è suite per la Cappella degli Scrovegni, e chi suona è un musicista che si chiama Nicolò Spera, che io ho sentito, perché sentite la storia di questa suite.
È musica classica, per cui sono la chitarra.
Chitarra classica?
Chitarra classica, sì.
Ecco, e voi dite, ma scusa, tu ti occupi di arti visive, cosa c'entra? C'entra, perché ultimamente la musica incontra spesso l'arte. Infatti è in questi giorni abbiamo parlato di questo, il suono dell'arte, che sono le incursioni di musica ispirata al surrealismo, al Mudec. In questo caso l'arte ha ispirato una musica ed è l'arte di Giotto, vero? Nella Cappella degli Scrovegni. Ci racconti questo progetto?
Sì, il progetto è iniziato perché io vivo a Boulder, in Colorado, e lì ha insegnato per tanti anni questo compositore americano che si chiama George Crumb, che ha scritto una suite per pianoforte che si ispira alla Cappella degli Scrovegni. E io, da chitarrista, ho sempre sognato un pezzo che si ispirasse alla Cappella degli Scrovegni, perché lo trovo un luogo magico e mozzafiato, insomma. E così, 10 anni dopo aver ascoltato questo brano, ho conosciuto questo giovane compositore di Padova. Gli ho detto: senti, ma visto che sei padovano, che immagino conoscerai bene la Cappella degli Scrovegni, perché non mi scrivi un pezzo che si ispiri alla Cappella degli Scrovegni? E lui ha accettato. E
come l'avete registrato, come l'avete realizzato? Perché so che hai passato parecchio tempo da solo nella Cappella degli Scrovegni.
Esatto, forse la cosa più bella è stata questa, che quando si chiede un pezzo a qualcuno non si sa mai come sarà questo pezzo. Dopo poco aver chiesto questo pezzo al compositore, lui mi ha detto: una bella notizia, riusciremo a filmare un video dentro la Cappella degli Scrovegni. Quindi a quel punto non ero neanche più interessato io alla qualità del pezzo, mi bastava sapere che sarei potuto restare più dei 15-20 minuti che credo siano dati normalmente ai visitatori per vedere la cappella, ma mi sono trovato appunto un'intera notte, quasi 5 ore, fino a mezzanotte, quasi da solo a suonare
lì dentro per lì registrare dentro il pezzo.
Sì.
E ecco, senti, che impressione ti ha fatto, che emozione hai sentito?
È un po' difficile da
Cioè, io pensavo che tu mi rispondessi, vabbè, ascoltate la musica e vedete, no, la realizzazione. Io l'ho ascoltata ed è bellissima. E tra l'altro la possono anche ascoltare i nostri ascoltatori e le ascoltatrici, perché si può andare in internet e cercarti, no?
Sì, basta andare su YouTube, scrivere Nicolò Spera, Cappella degli Scrovegni, credo si trovi.
Ecco, ed esce questa musica meravigliosa. Insomma, è stata una bella esperienza, Nicolò?
Ah, no, beh, non ci sono parole. Non ci sono parole, veramente. E poi appunto il pezzo che si ispira profondamente ad alcune delle scene ritratte da Giotto, una volta che mi sono trovato lì, ovviamente a tutto ho avuto un senso più profondo, la musica l'ho capita meglio.
Sì, perché tu hai dovuto interpretare la musica scritta da questo giovane musicista, no?
Sì.
Che si è ispirato a tutte le tessere che sono affrescate nella cappella.
Ne ha scelte, ovviamente il problema è che ci sono 39 scene rappresentate da Giotto,
sì.
Ed è poi, fra l'altro, si può leggere dal punto di vista teologico, dal punto di vista filosofico.
Simbolico, c'è scritto anche tanto.
Esatto. Certo. Per cui lui, poverino, si è trovato davanti a questa impresa impossibile. Alla fine ha deciso di scegliere 7 scene che lo commuovevano particolarmente e scrivere una suite che, come base musicale, ha questa cosa interessante. Tornando all'inizio di quello che hai detto tu, che la musica in realtà ha sempre e l'arte si sono sempre accompagnate, tant'è che quando è stata inaugurata la Cappella degli Scrovegni nel 1305, pare fosse stato eseguito un mottetto di questo Marchetto da Padova, un compositore che viveva lì a quei tempi, che infatti ha scritto questa composizione in cui ci sono 39 diciamo pulsazioni, che sono esattamente come le 39 scene rappresentate da Giotto. Non si sa se Giotto abbia influenzato Marchetto da Padova, viceversa, però ci sono degli strumenti musicali che Giotto mette negli affreschi, a cui Marchetto, il musicista, fa riferimento nel testo della sua musica. Per cui la musica fa parte della storia del Cappella degli Scrovegni, e Giacomo Susani, il compositore che ha scritto questo pezzo per me, ha usato un frammento della musica che era stata scritta nel 1305 per sviluppare questo pezzo che invece ha scritto lui nel 2022.
Allora, siccome io l'ho sentita, sono andata in internet a cercarti e ho sentito questa musica bellissima, poi ho pensato, ma tu pensa ai visitatori che vanno a vedere la cappella e magari si mettono nelle orecchie una bella cuffia e si sentono questa musica intanto che guardano le pareti divinamente affrescate da Giotto. Beh, devo dire che hai avuto una bella idea, perché poi l'idea è stata tua, Nicolò.
Beh, insomma, diciamo, l'idea è stata più che altro quella di Crumb e io erano 10 anni che la coltivavo questo sogno, insomma, e per fortuna ho avuto la fortuna di conoscere un compositore aperto alla mia idea.
E diciamo, e per fortuna i mezzi tecnologici ti permettono di goderne, e di questo ti ringraziamo, perché ci dà delle belle emozioni.
Grazie mille, grazie a voi.
Corbi lasso monte calo simi a fursti mala
aba lama risti kota stock war instigator prota solci solci mi mi lauki solci.
Allora, capito, suite per la Cappella degli Scrovegni, Nicolò Spera, ho trovato in YouTube.
Lascia corbi lasso monte calo simi a fursti.
Adesso io vi porto in un viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, una collezione in attesa, proprio questo è il titolo, è una mostra che è aperta al pubblico da oggi alle Gallerie d'Italia a Milano, in Piazza Scala. Sono 70 opere, fanno parte della collezione di Banca Intesa, che si è arricchita appunto con l'acquisizione di alcune opere della collezione Agrati. Allora, entrate e c'è questo salone bellissimo, ampio, eccetera, con una grande scultura di Jean Hans Arp. È una scultura del 66 intitolata Femme Paysage, è una scultura astratta, però dalle forme morbide, bellissima, di un marmo bianco, e intorno il curatore, che è una persona molto in gamba, perché è Luca Massimo Barbero, intorno alla scultura di Arp ha messo le sculture di De Toffoli che dialogano in qualche modo anche con le forme e la morbidezza della scultura centrale. Poi c'è una sala dedicata alla scultura del XX secolo e ci sono le opere di Arturo Martini, Marino Marini e Giacomo Manzù. Poi c'è una stanza da cui io non riuscivo a uscire, bellissima, dedicata a Fausto Melotti, alle sue quattro corai, che sono queste donnine stilizzate, sculture in ceramica, bellissime. Un altro spazio è dedicato a Lucio Fontana e allo spazialismo, e poi una stanza incantevole dedicata alla monocromia, al bianco in questo caso, con opere di Piero Manzoni, Alberto Burri, Enrico Castellani. E poi c'è l'astrazione con opere di Carlo Accardi, Pietro Consagra, Turcato, insomma devo dire che è una bella mostra, ecco, una collezione inaspettata. E lui, il curatore, come vi dicevo, è Luca Massimo Barbero.
Una collezione inaspettata, inaspettata davvero.
Grazie, perché effettivamente inaspettato vuol dire anche, come dire, sorprendente. Cioè l'idea che non ci siano solo i grandi nomi, ma anzi si riscoprono dei personaggi fondamentali, ma non così noti, è forse anche il motivo di questo allestimento, che è una sorta di ingresso per il cantiere del Novecento. Cioè l'idea è riuscire, non dico a sorprendere, ma a far avvicinare in tranquillità, insomma, una parte delle collezioni che generalmente non si vedono.
Poi diciamo che l'allestimento è favorito anche da questi spazi a stella, queste sale, no?
Beh, l'idea è che il grande salone centrale di Piazza Scala ha un gioco di sculture bianche, di nuvole, il grande Arp, appunto il famoso De Toffoli, che è questo scultore ignoto, ma soprattutto centrale, molto vicino allo spazialismo, a Fontana, eccetera, e quindi è un invito al viaggio. Io trovo che sia una scacchiera di nuvole, e poi ogni sala, appunto a raggio, come una specie di astronave, ospita una situazione.
Io ho trovato meravigliosa la sala dedicata a Melotti. Sono delle opere stupende.
Le ceramiche, i rilievi e le sculture di Melotti non sono mai state viste insieme. È la prima volta che si unisce la collezione Intesa San Paolo e la collezione Agrati, quindi è la prima volta davvero insieme a un'altra serie abbastanza incredibile di provenienze, e quindi devo dire che anche quella è piuttosto inaspettata.
Quindi questa collezione va a far parte del patrimonio della Bandera?
Questa è già tutta collezione, sì, questa è tutta. Sono,
è stata acquisita almeno, o donata?
No, allora, non confondiamo, qui ci sono almeno 7 provenienze, quindi è la collezione Intesa San Paolo. L'ultima è la collezione Agrati, che si aggiunge a circa 45 provenienze di Intesa San Paolo, che, come dire, crescono le acquisizioni e le donazioni.
Allora, se amate l'arte, andate a vedervela, perché è davvero bella questa mostra, una collezione in attesa, viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, alle Gallerie d'Italia di Milano in Piazza Scala. C'è tempo, perché rimane fino al 22 di ottobre. E voglio chiudere con questa notizia, che a Voghera da oggi è aperta al pubblico la quarta edizione del Festival Nazionale di Fotografia, curata da Loredana De Pace. Terra chiama terra, bellezza, fragilità e risorse del pianeta. A proposito, cioè, mai come in questi giorni di attualità, al Castello Visconteo di Voghera, che si trova in Piazza della Liberazione a Voghera. Come vi dicevo, è aperta da oggi fino all'11 di giugno e l'ingresso è libero, e è una collettiva, perché ci sono tanti fotografi, tra cui vi segnalo anche qualche immagine di Gabriele Basilico e di Mimo Iodice, due giganti della fotografia. Qua sono addirittura d'arrivo, i girasoli termina qui, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20 fino alle 2, e Beh, un caro saluto da Tiziana Ricci. Ah, ricordatevi che vi aspetto alla festa al Teatro La Cucina, eh? Ciao a tutte e a tutti.